Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin. Cause God speaking codes, we try to break it down. Divine speech for all my niggas trying to make it out. So if you do it well and keep the music banging. Ancestors left it there for you to sing it.
You and the song have gone, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on.
Riapriamo i microfoni di Radio Onda Rossa, gli 87.9, questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge libri per voi tutti i giovedì, dalle 20 alle 21.30 circa, anche perché per esempio oggi 17 luglio, un caldissimo giovedì, la trasmissione durerà leggermente di meno. Questa sera dedichiamo la puntata interamente al mondo dell'illustrazione e del fumetto, con due bei volumoni. Quindi, prima di svelarvi i titoli, vi facciamo ascoltare la metasigla.
C'è una quinta dimensione, oltre a quelle conosciute dall'uomo. È una dimensione grande come lo spazio e smisurata come l'infinito. È a mezza strada fra la luce e l'ombra, fra la scienza e la superstizione, fra la sommità delle cognizioni dell'uomo e il fondo dei suoi smarrimenti. È la dimensione della fantasia. È una zona che noi chiamiamo il confine della realtà.
E dai confini della realtà, questa sera parleremo di Milano Horror Stories, un volume pubblicato da pochissimo, da uscito per AFA Autoproduzioni Fichissime Underground. Ne parleremo col suo autore Ivan Harriken, che ci spiegherà anche un po' la struttura di questo libro, che nasce in realtà come una serie di strisce pubblicate online e fortunatamente sono state pubblicate anche su carta. Poi avremo Dietro il brillio delle stelle, un fumetto di Francesca Caizzi e Filippo Paris, ne parleremo con loro, edito da Tunue, e quindi ed è un'uscita recentissima anche questa, il mese scorso, quindi vi aspettiamo dopo qualche secondo di musica con questi due fumetti.
Call the selfish. Allora, eccoci, bentornati su Tabula Rasa, questi sono gli 87.9 in FM e questa sera siamo qui con l'autore di Milano Horror Story, Hurricane e gli incubi della rigenerazione urbana e per la prima volta da voce parlante di Tabula mi sento... Sono qui su queste frequenze a parlare di un fumetto e quindi sono molto emozionato, soprattutto che lo stia facendo con il suo autore, perché questo fumetto ha avuto un incontro con la mia testa e con i miei occhi molto particolare che dopo affronteremo. Quindi grazie a Hurricane di essere qui.
Grazie a voi.
E per sbloccarci subito, come nasce Milano Horror Story?
Allora, Milano Horror Stories nasce come idea un paio di anni fa, forse qualcosa di più, da tutta una serie di frustrazioni che avevo nel vivere Milano, che è una città dove sono cresciuto e che ho visto cambiare tanto, e poi ovviamente la Milano a cui sono affezionato era già una Milano molto brutta per quelli che vivevano Milano prima di me, no? E questo è una cosa ciclica. C'è da dire che in questi anni, dal 2015 in poi, da Expo in poi, e poi con il Covid, Milano ha subito un'accelerata verso diventare una città molto legata al consumo di suolo e alla distruzione di tutta una serie di presidi culturali, sociali importanti che rendevano questa città anche un po' più strana. Io sono molto legato agli aspetti surreali di Milano che però poi spesso vengono dimenticati, la si associa alla città della finanza, della speculazione edilizia ed è così purtroppo, ma poi ogni tanto nascono delle menti surreali molto visionarie come appunto Gaber, Iannacci, ma Umberto Simonetta, che è uno scrittore che mi piace moltissimo, o anche altri che hanno vissuto a Milano come Dino Buzzati, hanno creato delle cose davvero incredibili e, come immagini, come spirito proprio di vivere la città. E che dire, è nata ufficialmente poi nel tempo, appunto ho cercato di accumulare tutta una serie di idiosincrasie che avevo nei confronti di questa città e poi ho iniziato a buttare giù delle idee e dopo anche tutta una serie di esperimenti che facevo sociali, cioè ad esempio aspettare alla fermata del tram, il tram che non passava, iniziare a insultare il sindaco, vedere che tipo di reazioni c'erano, perché c'era sempre una grande partecipazione all'unanimità. E vabbè, fatto sta che poi ho iniziato a pubblicarle queste storie sui miei canali, ma perché mi piaceva molto l'idea di fare una satira a puntate locale e che però parlasse di un problema purtroppo anche visto e temuto in tutta Italia, perché tutta Italia rischia di diventare appunto Milano con la legge Salva Milano, che poi non è stata approvata, ma di fatto il meccanismo della gentrificazione
è lo stesso in tutti i luoghi d'Italia.
Esattamente,
perché
esattamente.
I succhiasuolo non sono, che sono uno dei personaggi, forse il principale, anche il più divertente di Milano Horror Story, sono dovunque, mi sento di dire, non solo ai nostri confini ma in tutta, sì, Europa. perché hanno questo sistema di anche semplice gentrificazione, modifica delle condizioni dei quartieri. Io, da come l'hai detto adesso, sembra che i succhiasuolo siano anche dei succhianima della città, di quei ricordi che purtroppo in alcuni, in molti casi sono ricordi, ma in realtà ancora vivono. Per esempio, noi in questo momento siamo in un luogo che magari non è stato ancora risucchiato dal suolo e dai succhiasuolo. Ma la cosa bellissima che mi ha fatto incontrare, che ho in qualche modo accennato, la tua, le tue strisce e la tua storia, Milano Horror Story, è che hai scelto questa modalità di condividerla sui social. Io, da non fruitore di fumetti, ma comunque frequentatore del mondo dell'editoria, una cosa del genere l'ho vista rarissimamente. E soprattutto, appena l'ho vista la prima volta, mi ha fatto ricordare una immagine che magari molti da bambine e da bambini hanno, che è la giornata con, magari quella della domenica o del sabato, con più tempo libero e di condivisione in famiglia, dove la casa si riempiva di giornali al mattino, venivano presi dagli adulti della situazione, e alla fine, dopo che erano stati sfogliati, era il turno dei più piccolini che andavano a cercarsi le strisce. E io l'ho rivista un po' così, cioè la libertà di potersela vedere, e personalmente io la fruisco in una versione diversa del giornale che c'è oggi, quindi al mattino quando mi sveglio, e magari tutti ci svegliamo e purtroppo non tocchiamo più la carta dei giornali, ma siamo più abituati a scorrere su degli smartphone, e ecco che le tue parole, le tue strisce prendono forma nel quotidiano, almeno nel mio, immagino anche quello di tanti altri. Quindi questa scelta di condividerla così a puntate è una scelta che ti senti uno di definire come riuscita per la diffusione che ha avuto, che sta avendo, e soprattutto di rifarla o di consigliarla a qualcuno che è un collega o un altro artista o un altro espressione del mondo dell'editoria?
Beh, mi fa molto piacere quello che dici, perché era proprio quello che volevo fare. A me piace molto considerare il fumetto come un mezzo d'arte popolare che deve costare poco e che deve arrivare a un pubblico il più possibile ampio, e condividendo le stesse sventure con il proprio pubblico, senza una gerarchia. E quindi io mi sono formato su quel tipo di fumetto lì, sul fumetto popolare. E credo che sia anche molto divertente ritornare a questo tipo di forma, perché fa sì che si possano creare anche delle comunità di intenti, e il fatto di arrivare tutti i giorni a un pubblico generalista è una cosa che a me ha sempre affascinato, perché hai più possibilità di provocarlo. Invece, se tu parli la tua piccola bolla, rimane, hai un consenso facile, ma non è poi quello che interessa alla fine, non interessa a nessuno quello. E quindi mi piaceva questa cosa. Io avevo iniziato a sperimentare questa formula quando lavoravo al Manifesto. Sul Manifesto pubblicavo cronache, ho pubblicato I Sopravvissuti, e che usciva una volta a settimana, ma Cronache dal Virus durante il periodo del Covid usciva tutti i giorni, e usciva anche sui social gratuitamente, perché era anche lo spirito mio, ma anche quello del giornale, di condividere tutto, no? E quindi usciva, e lì mi ero, come dire, nella tragedia della situazione, avevamo entrambi trovato, sia io che pubblico ma anche il giornale stesso, un momento catartico in cui confrontarsi e metterci un po' anche di surrealismo, no, in quella situazione. E con Milano Horror Stories ho voluto ritornare a quella formula e cercare di fare qualcosa con quello spirito lì, proprio quello di affrontare delle tematiche che comunque sono nell'aria, perché alla fine ogni persona che racconta storie, sì, a volte ne può imbroccare proprio una, cioè tipo Lovecraft andava in un'altra dimensione e trovava le sue storie, però tendenzialmente sono delle storie che sono nell'aria, e quindi se tu inizi a raccontare in modo, come dire, molto anche popolare, appunto, condividere le tue storie senza creare delle barriere che possono essere appunto quelle di uscire solo in un libro che trovi solo in una libreria, con un sistema di distribuzione tra l'altro tremendo, per cui qualunque pubblicazione che non sia di quei due editori che fanno cartello nel mondo libraio e di quei tre autori che sono molto famosi, non arriva, cioè rimangono poche copie che girano poco, poi allora si perde proprio l'intento. Invece se vuoi raccontare delle cose è necessario che queste cose in qualche modo abbiano degli interlocutori, perché poi magari gli interlocutori ti possono anche dire che quello che stai dicendo è una stronzata, cioè nel senso è importante il confronto.
Ecco, una cosa che sicuramente ai social è diversa rispetto all'elemento della fruizione popolare e democratica della storia è che c'è un'interazione. Quindi è una cosa che mi affascina sapere che interazione hai ricevuto, magari oltre appunto a quelle della nicchia, nella quale magari un autore o un'autrice potrebbe comunque sempre rifugiarsi, aprendosi a un pubblico generalista. Qual è stata la percezione del pubblico e qual è stata invece la tua risposta alle risposte che hai ricevuto? Certo. Come l'hai percepita e come l'hai vissuta?
Beh, allora, innanzitutto è anche una dimensione strana quella di lavorare su, cioè pubblicare su dei social, perché comunque ufficialmente gli editori sono delle brutte persone, Zuckerberg, cioè comunque si ha a che fare con delle piattaforme che al momento lasciano, come dire, la possibilità di pubblicare, quindi uno si sente libero di farlo, poi bisogna vedere quale sarà il prezzo di questa cosa. Diciamo che al momento sembra qualcosa che possa permettere uno scambio, anche se fa strano, perché comunque poi ci sono tante contraddizioni anche legate, però in effetti non essendoci più spazi sui giornali, non essendoci più neanche un sistema editoriale onesto legato anche alla distribuzione che possa permettere a tutti di dire le cose in un certo modo, i social sono rimasti un modo più facile, ma non credo che sia forse il più, cioè alla lunga secondo me potrebbero poi degenerare anche queste situazioni, perché proprio perché i capi insomma sono persone di cui mi fido molto poco. Ma detto questo, è stato molto divertente avere questi riscontri, perché mi scrivevano persone che avevano dei problemi simili. Ad esempio, quando ho scritto la storia di questa signora Valcecchi che si ritrova a un palazzo così dal nulla e poi la spiaccica, questi palazzoni, in tanti, in diverse zone di Milano e non solo di Milano, mi hanno detto: ah, ma tu stai raccontando del palazzone costruito proprio davanti a casa mia. E io invece ho messo dei palazzoni generici. Mi è capitato un tizio che è venuto anche nel mio studio e mi ha portato un pezzo trap contro un palazzo che gli hanno costruito davanti, composto da lui. E poi mi ha scritto un altro tizio dicendo che conosce dei segreti di un quartiere particolare, il quartiere Mind, che è il quartiere, è l'Innovation District, perché a Milano tutte le cazzate hanno il nome anglofono, no? Quindi Innovation District. E quindi sì, mi è piaciuta molto questa cosa, mi è piaciuta un sacco, ma perché è qualcosa in cui credo. Io, uno dei miei riferimenti artistici con mio grande amico è Franco Trincale, che è un cantastorie che adesso ha più di 90 anni e lui ha cantato tutte le lotte operaie negli anni 70 e si è sempre rinnovato come artista. Adesso lui ha deciso di stare in una RSA per stare vicino a sua moglie e si è rinnovato anche lì, fa i concerti lì, e lui è proprio l'arte al popolo, lui crede molto in questa cosa. E tra l'altro i cantastorie siciliani sono molto simili ai fumettisti, cioè lavorano con le immagini, con le storie, poi loro cantano, i fumettisti disegnano, però e si tratta sempre di raccontare delle storie. Noi questa cosa ce la diciamo spesso, che sono dei parenti in qualche modo, no? Il fumettista e il cantastorie. Quindi mi è piaciuto un sacco, c'è stato molta condivisione anche. Poi paradossalmente, lavorando come autoproduzione, poi quando è stato realizzato il libro, e come autoproduzione quindi cartacea, e come autoproduzione invece digitale, ho avuto, forse anche per il tema, che comunque è un tema molto attuale, molto più interesse da parte anche di giornalisti e di addetti al settore, di librerie, posti dove fare
riverbero nel mondo.
Sì, esattamente. Sono contento di questa cosa, ma perché in qualche modo fa anche quello parte, secondo me, del discorso, cioè avere una come dire, considerazione diversa della filiera editoriale, perché al momento, così com'è, quella ufficiale è fallace. L'autore e il lettore sono le parti che ci rimettono di più nel rapporto, ed è un peccato. Questo me l'ha insegnato, me l'ha detto più volte, e io condivido appieno Marcello Baraghini, fondatore di Stampa Alternativa, un grande amico anche lui, e parliamo spesso di questa cosa, e infatti l'autoproduzione permette molti più, come dire, molte più libertà anche nel modo di promuovere il libro, di porsi, di anche poter fare, come dire, degli accordi diversi con il lettore, e non dover dare una percentuale veramente disastrosa alla distribuzione. Poi la distribuzione, questa cosa, si prende la percentuale, si prende un 60 e passa per cento, 65, ma poi non lo distribuisce il libro, perché
è visto in quelle stesse tre librerie, o magari se è di un editore che non è dei grandi di cartello, come dicevi prima, la distribuzione capillare poi non c'è, e è tutta una finzione. Ecco, forse la cosa pure dei social è quella di abbattere qualsiasi forma di distribuzione, basta fare un click ed è distribuito da Caltanissetta a Aosta, contemporaneamente allo stesso momento.
Sì, anche se pure questa cosa crea delle storture, perché ad esempio io ho comunque cavalcato l'onda di una polemica che era già in corso, e non è che ho cercato di cavalcare l'onda, erano proprio dei temi che io sentivo, ma per tanti motivi. Primo, cioè, a me piace mischiare i generi, e quindi diciamo il mix che mi fa sballare di più è quello di unire l'orrore alla satira sociale. Quella è una miscela alchemica che a me piace tantissimo.
Perché miscela che è pieno dentro Milano Horror Story, secondo me. Cioè, magari appunto l'horror vero, spaventoso, non si manifesta così nelle strisce di Milano, però riprende da quell'immaginario, anche con tutte le forme che ci sono, il sindaco vampirizzato, i succhiasoli vampirizzati, i colori, certo. Il colore verde acido, quasi veleno, il rosso e il nero sono i tre colori principali dell'idea, che sono tutti colori che rimandano all'immaginario horror. Poi di orrorifico, cioè quanto fanno i succhiasol realmente nel distruggere il tessuto urbano e sociale della città, però in realtà poi quello che traspare di più è la satira sociale, la presa in giro del sindaco, strumento e servo, scendiletto dei succhiasuolo. Però secondo me hai realizzato quello che è il tuo connubio perfetto nella storia, da un lato con la grafica del orrorifica, del rispondente al mondo horror, e poi con il contenuto invece della satira sociale. Non so se te la vedi allo stesso modo, la senti di condividere.
Sì, no, ti ringrazio. Io allora sono anche, come dire, partito facilitato, perché i vampiri sono sempre stati legati alla speculazione edilizia. Dracula cominciava così, Dracula appunto doveva prendersi delle case e parte così. I succhiasuolo in questa storia sono appunto un tipo particolare di vampiri che vive consumando suolo pubblico e risorse pubbliche, e Però i palazzinari sono sempre stati questa cosa. A me, ecco, una cosa che come dire, mi ha colpito molto è anche trovare il testo di una canzone di Woody Guthrie contro Trump, contro il Trump palazzinaro, che era il padre dell'attuale Trump, stronzo padre, stronzo figlio, uguale, e lui non voleva affittare le case ai neri ed era un palazzinaro. Come palazzinaro anche il figlio, no? E quello, come dire, è sempre stato una tipologia particolare di cattivi che in effetti può dare tante suggestioni. Ho visto anche degli horror recenti dove c'erano agenzie immobiliari di vampiri, insomma, si sposano proprio, ma anche Le notti di Salem ha a che fare comunque con la città, ma c'è sempre qualcuno che compra delle case. È una cosa che ritorna. Diciamo che l'horror è proprio un genere che si presta tanto, si presta a essere anche plasmabile a seconda di chi lo racconta. Quindi se a me piace il tragicomico, piace il paradosso e si presta, devo dire che insomma. Mi piace, tra l'altro, un autore che mi ha aiutato molto è questo Emilio De Rossignoli, che era un vampirologo milanese che viveva non di origine milanese, ma poi lo è diventato, che viveva a Lambrate e che ha scritto un testo molto bello che si chiama Io credo nei vampiri. Poi io l'ho inserito nel libro, qualcuno mi ha detto: ma te lo sei inventato questo personaggio? No, no, è vero, esiste davvero. Ed era veramente, a parte oltre ad essere uno scrittore notevole, ha scritto questo bellissimo saggio dove riporta varie testimonianze di persone che hanno conosciuto i vampiri, eccetera. E poi li analizza, spiega anche come eliminarli, spiega anche come, insomma, averci a che fare. È un
Cioè,
bellissimo saggio.
riprende tutto l'immaginario collettivo che abbiamo noi del
Sì.
mondo. Un vampirologo io non l'avevo mai sentito, però ti è stato veramente utile per la costruzione di. Cioè, come sei riuscito a tradurre quelle che sono le competenze di un vampirologo dentro Milano Horror Story?
Allora, quel libro è un libro degli anni 60, quindi un libro molto vecchio. Emilio De Rossignoli è morto l'anno in cui sono nato io, nell'85, e tra l'altro è morto lasciando un archivio che non so che fine abbia fatto, nessuno sa che fine abbia fatto, perché poi lui non ha avuto eredi. Ha scritto delle cose bellissime, io l'ho conosciuto perché ho trovato per strada, a terra, abbandonato, un libro che si chiama H come Milano, che è la storia di questa bombacca che viene lanciata sulla città di Milano e diventa una specie di Mad Max, è un misto veramente tema Kenshiro, cronache dal dopobomba, ma molto grottesco, molto umoristico anche lì, e mi è piaciuto un sacco. Poi dopo ho scoperto, perché mi ha appassionato questo autore, che aveva scritto questo trattato di vampirologia e quindi l'ho preso, questo Io credo nei vampiri. E mi ha aiutato perché riporta tante nozioni, cioè ad esempio come eliminare un vampiro, no? O come dargli fastidio, ad esempio, vabbè, ma cose che sono risapute, lo specchio, il vampiro non si può guardare, lo specchio, poi ad esempio tutte le informazioni relative al Signore della Croce, l'Acqua Santa, perché giustamente ti dice, beh, ma se era cattolico prima sì, se era un'altra religione non gliene frega un cazzo se gli fai il Signore della Croce, no? E poi il paletto, eccetera. Ovviamente qua dovevo tutto virare un po' verso questa tipologia, che i Succhiasuolo, tra l'altro, ecco, un altro libro che mi ha aiutato tanto, perché io appunto ho dovuto mischiare le cose, è L'invenzione di Milano di Lucia Tozzi, che è un bellissimo saggio che scardina proprio la narrazione di questa Milano attuale, che deve essere, che viene vista, ma non lo è, come una città inclusiva, una città green, una città del futuro. In realtà è una città della speculazione edilizia, è una città che sta uccidendo tutto ciò che è
Un
pubblico.
tritacarne. È un
Sì,
tritacarne.
è un tritacarne e tutto quello, anche i servizi, cioè adesso ci sono in città molti meno servizi rispetto a 10 anni fa. Le piscine pubbliche hanno quasi tutte chiuso, cioè in estate ci sono 6.000 gradi a Milano e non c'è una piscina pubblica aperta, ce ne sono due, ma prima ce n'erano 10, se non di più. Gli spazi di ritrovo, abbiamo fatto una battaglia per sostenere il museo Wow, il museo del fumetto,
che c'è anche nelle strisce di Milano Horror Story.
Esatto, esatto. Ma infatti io a un certo punto mi sono trovato in difficoltà, perché avevo un sacco di idee, ma perché me le offriva il comune di Milano e gli speculatori che ci stavano dietro. Quindi volevo dire, cazzo, un attimo, calmatevi, perché non ho... Cioè, ho solo
datevi
due...
il tempo di starvi dietro, siete maledetti.
Esatto, solo due mani ed è un disastro. E quello, ma per dire, stanno cercando di far fuori anche il museo di Leonardo, stanno facendo fuori il cantiere. Il cantiere è un centro sociale nato sulle ceneri del Derby, che era il tempio della comicità di Milano. Quindi tutte le cose che potrebbero essere i simboli sono tenuti sotto scacco, e ci sono questi interessi finanziari, ci sono le banche, ci sono i fondi di investimento, ci sono i fondi immobiliari, e sono questi che stanno decidendo la città. Però, a differenza, ecco, la cosa che spiega bene Lucia Tozzi, che a differenza dei vecchi palazzinari, tipo Ligresti e altri personaggi, o Berlusconi, loro se ne fregavano di sembrare cattivi o buoni, cioè erano palazzinari, basta, cioè, invece quelli di adesso vogliono passare per buoni.
Con il greenwashing, con il washing in generale, cioè di non farti capire cosa sta succedendo, ma ti stanno migliorando la vita quando in realtà te ne stanno privando.
Esatto, esattamente, ed è quello che mi ha guidato nel fare queste storie, perché ho pensato, se queste persone hanno questo tipo di narrativa, che però è molto scadente, perché basta un attimo unire due neuroni per capire che le cose non stanno così, allora boh, forse chi racconta storie da tanto tempo e lo fa di mestiere ha uno storytelling più efficace per smontare questo tipo di narrazione. Quindi il motore che ha guidato tutta l'operazione è stato proprio quello di trovare una forma diversa di narrazione e che dicesse le cose in un modo diverso. Ovviamente il mio è un modo paradossale, però ad esempio quello di Lucia Tozzi è molto lucido. Lei ha saputo, lo ha fatto anche Gianni Barbacetto, seguendo invece il ruolo più da giornalista d'inchiesta. Ci sono diverse voci che stanno affrontando questo discorso. Sì, e secondo me dovrebbero essercene anche molte di più, perché purtroppo fa parte di un discorso più ampio, che è quello alla fine della, forse della nuova lotta di classe, perché tu hai dei poteri in grado di gestire le vite di tante persone, e questi poteri sono in grado a un certo punto di cacciarti via da un quartiere, perché creano delle condizioni tali per cui tu non puoi più permetterti un'esistenza proprio, no? Perché non hai più i servizi, non hai più, hai degli affitti a costi spropositati, e quello che ti offre la città attorno è solo fuffa, sono posti, non lo so, sono dei take away dove mangiare per turisti, oppure sono delle situazioni, non ci sono più, non lo so, biblioteche pubbliche che magari ad esempio vogliono spostare anche la Sormani, che è una biblioteca pubblica simbolo di Milano, centrale, cioè una cosa, e poi è molto popolare perché sta in centro a Milano, vicinissimo al Duomo, e ci vanno tutti, dai senza tetto agli studenti ai ricercatori. Non va più bene questo modello e bisogna crearne un altro che deve essere performativo, ma appunto il performativo è molto elitario, e quindi secondo me è necessario, perché questa è necessario contrastare questa visione, perché si sta espandendo un po' in tutte le città.
Ecco, secondo me, per ritornare in qualche modo ad anello a come avevamo iniziato, tu ci descrivi, ovviamente già solo a partire dal titolo, la storia di Milano, e hai detto anche te che arrivare a contatto con il locale, con chi vive in quegli stessi spazi, per cui poi hai avuto anche degli scambi su le storie e le forme con cui le hai raccontate, con chi si è riletto all'interno di quelle storie. Hai mai pensato o hai incontrato qualche artista, collega in generale, con cui ampliare la Milano Horror Story ai confini, oltre i confini di Milano, cioè perché il processo di lotta di classe quotidiana che esiste nelle nostre vite nel XXI secolo, che viene descritto dai, benissimo, dai tuoi succhiasuolo, è dovunque in Italia. Io sono romano e quindi mi sento di parlare per Roma, per la città che vivo e da quando sono nato, che ho visto trasformarsi continuamente, tralasciando il momento e il contesto in cui parliamo, che è quello di un giubileo, che è proprio uno dei simboli, cioè, appunto anche Radio Onda Rossa ha cercato in ogni modo di manifestare l'accelerazione del giubileo e della sua proliferazione di schifo e di quasi rubare spazio alla vita sociale. Quindi hai mai pensato di immaginare anche solo, non dico farla, un horror story che non fosse legata a un contesto locale, ma che fosse legata a un contesto non solo nazionale, anche più ampio?
Beh, allora, le tematiche della città mi hanno sempre affascinato, le ho affrontate in vari modi, nella serie dei sopravvissuti, ad esempio, torna spesso questa cosa, cioè in uno dei personaggi, Omino, c'è questa coppia Omino e Tacchino, e Omino a un certo punto si ammala di gentrificazione e quindi iniziano a costruirgli delle brioscerie addosso, insomma delle cose orribili gli succedono, no? Sì, a me affascina la città proprio perché ha tante, come dire, ha tante anime che la popolano, tante contraddizioni e un contesto che permette anche di più a chi la racconta di raccontare anche il classismo e come dire, le differenze, no, di ceti sociali e di dinamiche che però come dire, mi piacerebbe anche che ci fossero, ad esempio, per dire, un artista molto bravo che sa raccontare molto bene la propria città è Diego Miedo di Napoli Monitor. Lui Napoli la racconta bene, mi piace molto. E mi piace molto anche, all'epoca avevo letto qualche anno fa delle cose di Peter Cooper su i movimenti di Occupy in America, negli Stati Uniti, a New York credo, e quelli insomma erano dei bellissimi racconti. Io ho un amico che è un grandissimo vignettista, Vicio Fabbri, e lui dice che è il futuro della satira è locale. E un po' ci credo, nel senso che ma ne parlavo anche con Marco Tonus, che è un altro bravissimo disegnatore di satira, e insomma se si uniscono tante satire locali alla fine hai un discorso internazionale.
Fossero tutti pezzi di un grande puzzle.
Certo, perché poi scopri che ci sono tante somiglianze e ci sono, cioè alla fine adesso siamo in una fase dove forse, boh, non lo so, magari il capitalismo si ritrova anche un po' a essere in crisi e quindi diventa ancora più cattivo, cioè mostra ancora di più la propria faccia e quindi è una tragedia da vivere dal punto di vista appunto della vita di tutti i giorni, una tragedia immane questa cosa perché ne si pagano le conseguenze, dal punto di vista artistico però è sicuramente un'ottima fonte di stimolo.
Una fonte di stimolo che sicuramente hai condensato e messo colore su pagina invece che nero su bianco, molto bene, e noi ti ringraziamo come Tabula per essere stato qui con noi, però come di rito a tutti gli ospiti e le ospiti che vengono qui a Tabula dobbiamo chiederti un consiglio di lettura che sia legato o meno, non importa, qualcosa che senti di voler condividere con le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, qualcosa che hai letto e che anche nel passato o di recente che ti è rimasto e pensi che debba essere letto anche da altri occhi e menti.
Ah, beh, visto che l'ho citato prima, il libro che ho appena finito di leggere, che appunto era una grave mancanza, Le notti di Salem di Stephen King, che a me è piaciuto molto, scorre benissimo, insomma è un ottimo libro, molto bello.
Perfetto, allora grazie mille a Hurricane per essere stato qui con noi e a presto.
Ok, a presto, ciao.
Ciao,
grazie. Ciao.
Benvenuti su Tabula Rasa, il programma che su Radio Onda Rossa legge i libri per voi. Questo giovedì sera è dedicato ai fumetti e parleremo di una nuova uscita, Dietro il briglio delle stelle, di Francesca Gaizza e Filippo Paris, edito da Dumè, nella collana Ariel. Ne parleremo con i due autori e appunto cercheremo di farvi di presentarvi questo fumetto che parla principalmente di relazioni amorose, familiari, amicali, ma soprattutto con il proprio corpo e anche con la propria mente. La protagonista è Gaia, che conosciamo durante gli anni dell'adolescenza e che poi continueremo a conoscere seguendo la sua crescita e soprattutto seguendo il suo percorso di transizione e accettazione, arrivando ad essere la persona nuova che voleva effettivamente essere. Quindi io innanzitutto chiedo ai due autori di presentarsi, perché parleremo con loro di questo splendido fumetto. Ciao, innanzitutto.
Ciao, grazie per l'invito. Buonasera a tutte e a tutti.
Io ciao.
Ho scritto la sceneggiatura e Filippo ha disegnato le tavole.
Ciao, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
Allora, innanzitutto vi volevo chiedere come era nato il fumetto e cosa vi aveva spinto, insomma, a fare un fumetto che parlasse principalmente della transizione di genere.
Allora, l'idea è partita da me perché volevo affrontare alcune tematiche che mi stanno a cuore. Alcune delle parti che racconto nella storia sono in parte autobiografiche, sono situazioni che ho vissuto sulla mia pelle e quindi man mano che ragionavo, mi chiudevo in quella bolla e venivo a patti con determinati argomenti di cui non avevo mai in effetti affrontato le conseguenze. E ad un certo punto si è resa, non lo so, quasi obbligatoria questa tappa. Quindi ho pensato a questa storia e Filippo non lo conoscevo, mi è stato presentato dall'editor della collana che è Simona Binni e poi da lì è iniziata la nostra collaborazione e quindi io sono contenta di come sia andata, ecco, è stata una collaborazione molto arricchente, profonda, c'è stato sempre un continuo confronto tra me e Filippo.
Per quanto mi riguarda, invece, mi erano state proposte varie storie, diciamo, ovviamente tra quelle con la quale mi sono misurato, questa di Francesca, come era scritta per gli eventi e per le cose che accadevano all'interno della narrazione, è quella che mi ha, diciamo, colpito di più, emozionato di più, quindi pian piano sono entrato dentro la storia e siamo riusciti a portarla a termine, ecco, diciamo così.
E visto che il fumetto inizia da quando Gaia è nella sua fase adolescenziale alle superiori, volevo chiedervi innanzitutto com'è stata la vostra adolescenza e come vedete adesso gli adolescenti, visto che comunque buona parte del fumetto è ambientato nel momento in cui Gaia, appunto, poi c'è la maturità, poi c'è l'università, proprio nella fase un po' forse più critica della vita di una persona, di una giovane persona.
Allora, gli adolescenti di oggi sicuramente sono completamente diversi da come abbiamo vissuto noi l'adolescenza, anche perché noi ci accontentavamo di poco, loro invece hanno già lo smartphone, sono già connessi con tutto il mondo, noi invece vivevamo di un pallone, di biciclette e quant'altro, e in un certo senso volevo far trasparire anche che comunque ad una certa età non sei ancora, non dovresti essere ancora incollato ai tablet, ai cellulari, quindi insomma la vita all'aria aperta, il gioco in compagnia dovrebbero essere degli elementi ancora validi tutt'oggi, ma molti adolescenti, allora io ho modo anche di insegnare a scuola con progetti PON, PCTO, poi insegno nella scuola di fumetto, quindi vedo molte differenze tra i ragazzi di oggi e come eravamo noi, forse in qualche modo noi eravamo più avanti per alcune questioni, perché si veniva lasciati magari più liberi, non c'era tutta... Cioè prima era quasi normale, no? Il ragazzino usciva con gli amici e la famiglia te li dimenticava. Adesso invece non lo so, è un po' tutti super controllati, che è giusto in effetti, i tempi cambiano, ma sono anche molto iperconnessi e questa cosa cambia anche la percezione della realtà.
Sì, anch'io, io ho quotidianamente un rapporto con i ragazzi perché insegno a un liceo artistico e quindi diciamo li accompagno dai 14 fino all'età a quando diventano maggiorenni. Per molti aspetti, diciamo, dovendo fare una comparazione tra la nostra e la loro adolescenza, trovo tanti punti in comune, però altrettanti distanti. Ad esempio sul concetto di velocità, io insegno scenografia e quindi spesso gli suggerisco dei film, delle cose da vedere, ma soprattutto per dare anche perché loro sono abituati alla serie che già tratta la velocità, diciamo, in una maniera differente dai film alla quale eravamo anche abituati noi in periodo adolescenziale, però è un modo anche per fargli scoprire degli autori che altrimenti non andrebbero a cercare. E spesso e volentieri mi sono sentito dire: ma è lento, però dopo due o tre lamentele riescono a entrare, quindi c'è un rapporto, probabilmente, come diceva Francesca, il fatto che vivono una realtà più smart, più social, così evidentemente sono proprio abituati a una velocità diversa. Diciamo per gli adolescenti rappresentati, però ovviamente c'è rappresentata, c'è la presenza della tecnologia, ma io ho sicuramente attinto dalle emozioni e dal bagaglio personale di quel periodo, insomma.
Invece rispetto alla transizione di genere, pensate che fosse più facile, più difficile, a, diciamo, quando eravate voi adolescenti, adesso, oppure non è cambiato niente nel frattempo? Cioè, un percorso comunque pieno di ostacoli, pregiudizi, eccetera, ma secondo voi è cambiato qualcosa? Parlo, diciamo, intraprendere questo percorso adesso è più facile o è uguale?
Ma secondo me è più facile, nel senso che c'è più comunicazione rispetto a quando eravamo adolescenti noi, in cui quegli argomenti erano dei tabù, anche parlare di mestruazioni era quasi un tabù, quindi insomma parlare di sessualità, di affettività, come invece oggi ce n'è molto bisogno, insomma all'epoca era davvero difficile parlare di determinati argomenti, soprattutto perché le generazioni dei nostri genitori e dei nostri nonni venivano veramente da un tipo di ideologia che era molto lontana da queste tematiche, perciò affrontarle, per esempio al sud un'altra tematica tipica è che non vai dallo psicologo perché dallo psicologo ci vanno i pazzi, e questa non è una cosa di cui si può parlare oggi in questi termini, e quindi è molto più facile parlare adesso di determinate tematiche perché c'è molto più ascolto, c'è più partecipazione, mentre prima c'erano dei muri. Quindi ecco, raccontare adesso di un percorso di affermazione di genere è sempre difficile, perché ci sono delle ostilità magari da parte di determinate persone, di chi non comprende appieno. Si dice che quando non si capisce una cosa di solito magari ci si oppone, quando invece magari bisognerebbe parlarne apertamente per capire in effetti di che cosa si sta parlando e perché quella tematica è importante. Ecco, secondo me da una parte il fumetto, i libri sono utili per discutere di determinate tematiche, ma c'è bisogno di confronto.
Sì, anch'io la penso così. C'è più libertà, c'è più comunicazione, c'è più informazione, anche dai social, non c'era ai nostri tempi, e oggi facilita diciamo la comunicazione, la velocità anche in questo senso.
Allora, noi nel fumetto vediamo appunto il percorso dell'affermazione di genere di Gaia, ma la seguiamo in tutto, poi in tutta la tua crescita, appunto gli studi scolastici, l'università, il lavoro, i trasferimenti, però una cosa appunto rimane stabile, che è l'amore. Infatti si va proprio a sottolineare che si amano le persone, la persona, non il genere, non diciamo l'apparenza, quindi è questa una cosa che a me è piaciuta moltissimo. Secondo me questo è il messaggio, uno dei messaggi più belli del fumetto, e quindi vi volevo chiedere qual è il messaggio che voi volevate veicolare attraverso il fumetto, la cosa che volevate far arrivare e che è stata più importante per voi.
E per me era esattamente quello della citazione che c'è all'inizio, citazione che è arrivata alla fine. Io non sono partita da quella, sono partita dall'idea, e sapevo che avevo necessità di trovare una chiave tematica che parlasse in poche parole di quello che volevo trasmettere, ma non era solo quello, cioè volevo comunque raccontare di quanto la vita sia comunque costellata di errori, perché noi in fondo ne facciamo, e comunque l'importante è perseguire chi siamo davvero e continuare la strada seguendo i nostri sogni, i nostri ideali, perché credo che sia giusto così, no? Gaia viene ingabbiata negli stereotipi tipici che vengono creati dalla società, noi stessi certe volte li creiamo senza renderci conto di adattarci a uno stereotipo, basta una frase magari pronunciata in maniera distratta, anche un complimento che magari viene fatto con leggerezza, che magari l'altra persona non lo percepisce allo stesso modo. Certo, probabilmente prima eravamo più liberi di esprimerci sotto questo punto di vista, adesso invece diventa più difficile perché qualsiasi frase magari può essere strumentalizzata, fraintesa, però insomma quello che tenevo a raccontare è proprio questo, che Le persone sono persone, al di là del sesso, al di là del loro orientamento sessuale e dell'identità di genere, e che ognuno si trova bene, si sente a suo agio, si deve sentire a suo agio innanzitutto con se stesso, e poi con le persone che li fanno sentire completi. Quindi il senso ruota tutto intorno a quello, che sia amore, che sia amicizia, comunque ci dovremmo circondare di qualcuno che ci fa stare bene, a prescindere.
Allora, per me è stato esattamente questo il messaggio più importante che volevo che il fumetto veicolasse, anche se poi le tematiche sono tantissime, l'importanza, come diceva Francesca adesso, dell'amicizia, della famiglia, i problemi all'interno della famiglia quando si comunicano certe informazioni, no? Però ecco, il messaggio finale, la parte finale durante la lettura della sceneggiatura è stato proprio l'elemento che mi ha convinto più di tutti nel voler affrontare questo lavoro, sì.
E visto che c'è un enorme problema comunque di rappresentanza legato appunto all'affermazione di genere, alla propria sessualità, sia in Italia sia all'estero, comunque, quando ci sono delle produzioni che siano cinematografiche o editoriali, di solito c'è anche una grande stereotipizzazione legata magari a determinati personaggi. Vi volevo chiedere se per fare comunque questa storia vi eravate imbattuti invece in opere che consigliereste per appunto non ci sono magari personaggi stereotipati o di cui c'è una buona rappresentazione magari della transizione, della sessualità, eccetera, visto che altrimenti sono solo le solite opere in cui c'è magari viene messo un personaggio solo perché deve essere messo e ha sempre la stessa storia.
Rispondo io per primo? Questa volta, allora, per quanto mi riguarda, io ho scelto proprio durante la lettura della sceneggiatura e la realizzazione dei disegni di non vedere film a tema. Ho solo letto un libro, però poi ho fatto varie ricerche sui social per trovare maggiori informazioni e capire, comprendere. Però è stata proprio una scelta quella di non vedere. Certo, prima di iniziare a lavorare su questa graphic, sono tanti i film che ho visto, che mi è capitato, dove c'erano personaggi, però volutamente ho scelto di non vedere nulla durante i 2 anni in cui ci stavo lavorando su.
Io apprezzo la scelta di Filippo, perché comunque almeno non si è fatto condizionare, ma più o meno ho fatto anche io la stessa cosa, nel senso che è vero che quando sto scrivendo la sceneggiatura, per esempio, più che guardare serie, andare a cercare serie di questo tipo, mi sono affidata per esempio dei libri più di saggistica. Per esempio ho letto questo libro, È Trans, di Juno Dawson, che mi ha aiutato comunque a inquadrare meglio sia un po' me, sia un po' quello che doveva essere Gaia. Poi però comunque vengo da una conoscenza piuttosto approfondita, perché io di solito leggo Boys Love, ne guardo tantissimi, quindi già venivo da una controparte in cui determinate rappresentazioni sono fatte in una determinata maniera, sono abituata a quei tipi di narrazione. Poi di serie TV ne ho apprezzate tantissime, se dovessimo citarne qualcuna possiamo citare Sense8, che secondo me è una di quelle migliori rappresentative sotto questo punto di vista. Un altro Boys Love che mi è stato molto a cuore è We Best Love, quindi venivo già dalla visione di queste opere. Probabilmente avevo già un bagaglio, avendo parlato con diverse persone trans, diverse amiche e amici che hanno fatto questo percorso, e poi comunque leggo tantissimo di mio, perciò probabilmente ho iniziato da questo bagaglio e poi l'ho reso mio in qualche modo, perché non era un certo tipo di storia che volevo raccontare, era proprio la storia di Gaia, che in qualche modo mi doveva rispecchiare. Quindi ho cercato anche io di non farmi condizionare da altri tipi di narrazioni, perché volevo che fosse quanto più autentica possibile.
A proposito di questo, invece, appunto, volevo consigliare due libri che ho letto, non sono nuovissimi. Uno è La madre di Eva di Silvio Ferreri, edito da Neo Edizioni, che parla dal punto di vista di una madre che accompagna la figlia nel percorso di transizione di genere. È ambientato in Italia, quindi racconta anche un percorso che è molto difficile da fare in Italia, quindi poi le varie opzioni anche a livello medico che questa ragazza doveva scegliere. Invece un altro libro è Tremi di Laura Jane Grace, la frontman degli Against Me, edito da Tsunami Edizioni, che parla della transizione della cantante e soprattutto, questo mi è piaciuto molto perché racconta anche della scena punk e di come vengono anche, quanto è difficile affermarsi poi, riaffermarsi nel mondo della musica con un'identità nuova. E quindi anche queste due letture, ecco, le volevo consigliare riguardo appunto a questo tema. Allora, adesso quindi passiamo invece magari alle domande un po' più tecniche sulla graphic novel e volevo chiedervi appunto, innanzitutto, qual è stato il percorso che vi ha portato al fumetto, perché entrambi lavorate anche in altri ambiti. Francesca appunto ha scritto altri libri, lavora anche come editor e questo è il suo primo fumetto. Filippo invece insegna, questo è il suo secondo fumetto per Tunuè, però appunto volevo sapere cosa aveva portato a scegliere raccontare comunque, utilizzare come mezzo di comunicazione il fumetto.
Hai detto bene, io vengo dalla narrativa, infatti la prima volta che mi sono approcciata al fumetto è stato un po' straniante, nel senso che sapendo scrivere in prosa, dover reimparare a scrivere per un media diverso è stato un attimino destabilizzante. Però credo anche che ogni storia abbia una forma migliore per essere raccontata e quando ho pensato a questa ho capito fin dall'inizio che sarebbe stata rappresentata a fumetto, cioè il fumetto avrebbe rappresentato meglio tutte le parti della storia, perché spesso questa è una storia che secondo me si presta di più a essere guardata piuttosto che a essere parlata, vediamola così. Sono molte parti che funzionano meglio solo con il disegno e che magari avrebbero perso moltissimo se io l'avessi scritta al romanzo. Quindi sì, io anche ho frequentato una scuola di fumetto prima di insegnarci, perciò quando ho pensato a questa sinossi mentre delineavano le prime parti della storia, la scaletta già la vedevo visivamente, ho capito fin dall'inizio che sarebbe stato meglio raccontarla a fumetti e il graphic novel era esattamente la scelta che volevo e sono stata contenta che alla fine sia arrivata in effetti la forma finale completa così.
Ok, e vabbè, io diciamo sì, ho tutt'altro tipo di percorso. Io prima ho fatto l'Accademia delle Belle Arti Scenografia, poi mi sono laureato in architettura, però diciamo il filo rosso è sempre stato il disegno. Chissà quante volte l'avrete sentita questa cosa dei fumettisti che erano bambini che disegnavano, però è vera, è così, solo che evidentemente poi qualcuno smette e i disegnatori continuano fino a tarda età. Però questo bisogno di disegnare o di raccontare, diciamo, anche mentre stavo frequentando l'università o stavo facendo altri percorsi, c'è sempre stata, è sempre stata una presenza costante. Poi per 9-10 anni, insieme a un mio amico, lui scriveva, io disegnavo, abbiamo provato a entrare in questo mondo, però venivamo respinti continuamente, cioè c'è un muro di gomma proprio. Fino a poi all'incontro del tutto casuale con Simona Binni, che mi propose, se, insomma, di fare una prova, ecco. E da lì è partito, diciamo, il primo lavoro, il primo fumetto, e poi è arrivato anche il secondo. Quindi, diciamo, è una cosa che è venuta da sé quasi.
E visto che appunto mi avete detto che la vostra collaborazione è nata grazie a Simona Bini, volevo chiedervi però, magari soprattutto a Francesca, visto che la narrativa è un lavoro principalmente solitario, com'è stato invece collaborare con un'altra persona, cioè ecco, proprio creare qualcosa insieme a qualcun altro?
In realtà per me la narrativa non è un lavoro solitario, è un lavoro di sclero continuativo con i miei beta, il mio editor e tutte le persone che mi sopportano, perché non mi supportano, in base a non mi devono sopportare, non mi scrivo, mentre elaboro qualsiasi cosa, perché è vero che molti dicono quando fai la prima stesura devi scrivere da solo, chiuso nella tua stanza. No, non è vero, la narrativa secondo me è tutt'altro. Quindi per me anzi è stato bellissimo potermi confrontare continuamente con Filippo, perché, e con Simona ovviamente, perché è normale, gli autori sì, magari certe volte sono convinti delle loro idee, ma hanno anche tante paturnie, e quindi spesso mandavo la sceneggiatura a Simona chiedendole: ma va bene, sei sicura, ma questa sequenza secondo te va bene? È normale, lo faccio anche col mio editor quando gli mando blocchi di capitoli, e anche se lui mi dice che va bene continuo a chiedergli sei sicuro. Perciò credo che sia bellissimo quando si creano libri, fumetti o quello che sia, cioè, è bellissima la fase del confronto, la fase in cui tu parti da un'idea grezza e questa idea poi prende forma in parole, disegni e quant'altro. Perciò per me è stato un lavoro stupendo, è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, sono stata contenta perché un fumetto così lungo, soprattutto quando c'è intesa con il disegnatore, significa che parti molto avvantaggiato rispetto ad altri che magari prendono la sceneggiatura già completa e poi non c'è dialogo. Io sono una persona che cerca sempre il dialogo continuo con le persone con cui lavora, perciò sì, sono stata contenta, appagata di come abbiamo lavorato.
Allora, qui invece posso risponderti io sul discorso della solitudine, perché invece il disegnatore trascorre tantissime ore in solitudine, quindi in solitaria, e quindi ci sono dei momenti, solitudine necessaria proprio per la cura, il tempo che ci vuole per realizzare una tavola, no? Poi ovviamente sì, il confronto c'è, però sono sicuramente di più i momenti che il disegnatore vive tra sé e sé, insomma.
E avete intenzione di collaborare ancora? State già pensando, non lo so, altri fumetti, altri progetti? Appunto, sapendo che fate anche cose, diciamo, il fumetto non è l'unico lavoro, quindi ecco, ci sono già dei progetti futuri.
Allora, io sto scrivendo un romanzo fantasy al momento, perché lo volevo scrivere da tanto, l'avevo iniziato, l'avevo mollato, in realtà ora ho consegnato già da diversi mesi il terzo libro della mia saga Urban Fantasy, quindi una volta che mi sono liberata di questa incombenza ho detto adesso scrivo qualcosa di diverso, e quindi sto scrivendo romanzi, però Filippo mi vuole picciare se gli propongo qualcosa di nuovo, perché sa che con me poi gli tocca fare veramente giornate intense. Però in realtà sì, gli ho già detto un paio di idee a cui vorrei lavorare, ma non nell'immediato, ecco. Voglio prima concentrarmi su altre cose, un po' variare, ecco. Anche perché ora è uscito questo fumetto, quindi magari ecco, siamo ancora presi dalla fase di promozione, lavorare già su qualcosa di nuovo è meglio aspettare qualche mese.
Io sto lavorando su un altro progetto, che erano partiti, diciamo, parallelamente, solo che poi Francesca è stata più veloce nella terminare la sceneggiatura e quindi ci siamo concentrati, però era già un progetto avviato che ho ripreso appena abbiamo finito questo con Francesca. Quindi, diciamo, nei prossimi mesi c'ho già il mio impegno. Poi in un futuro vedremo.
In futuro vedremo, è una minaccia.
No, vedremo, In un futuro vedremo quello che succederà, ecco, completo la frase. Ma guarda che comunque, cioè, ci vuole per un lavoro di questo tipo, ora sembra tutto rose e fiori, ma non lo è. Cioè, nel senso che comunque lavorare su un libro significa impegnarsi per, anche per minimo un paio d'anni. Sì. A noi forse anche qualcosina di più. E nell'arco di 2 anni, cioè nella vita di ogni singolo individuo, succedono 3.000 cose, quindi magari c'è sta la fase bellissima in cui tutto va bene, la fase in cui succedono le peggio cose e tutto diventa pesante, quindi è normale che è un impegno importante, però ecco, avere l'obiettivo in mente è senz'altro una... diciamo una prerogativa, una cosa importante per portare avanti a termine il lavoro.
Allora, io vi faccio l'ultima domanda, che è quella che facciamo sempre ai nostri ospiti, cioè di consigliare un libro, un fumetto che state leggendo adesso, che avete letto e che volete assolutamente far conoscere ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici.
No, io ho un libro che consiglio sempre a tutti, perché secondo me è un libro che fa bene all'anima, è La casa sul mare celeste di Bloom, perché è un libro bellissimo, lo possono leggere bambini, ragazzi, adulti, secondo me è uno di quei libri che si dice che c'era l'elenco, no? dei 100 libri che dovresti leggere almeno una volta nella tua vita, secondo me anche quello dovrebbe essere aggiunto.
Allora, per quanto riguarda le tematiche LGBT, io ho appena finito di leggere questo libro, mi ha incuriosito perché è stato Emiliano Reali uno dei primi che ha recensito il nostro libro e quindi mi ha incuriosito, e quindi Bambi, il suo libro, l'ho finito da poco e l'ho trovato nudo e crudo, ma anche sorprendente perché succedono tante cose velocemente, è interessante anche. E poi invece per quanto riguarda quello che ho citato prima, la solitudine anche dei disegnatori, sto finendo quella saga di Tokyo e Goro. Diciamo, queste sono due letture che consiglio.
Bene, allora vi ringrazio per i consigli, per aver risposto alle mie domande, per essere stati con noi su Tabula Rasa, e quindi ci vediamo presto nella promozione del vostro fumetto. E grazie, grazie ancora.
Grazie.
Arrivederci.
Grazie, buonasera.
Grazie, Carlo.
잠이 와 우리가 변한 거지 뭐 모두가 그런 거지 뭐 그래 늙다 니가 넌 떠났지만 단 하루도 널 잊은 적이 없었지 난 솔직히 보고 싶은데 이만 너를 지울게 그게 너 원망하기보단 덜 아픈
이날 풀어내본다 연기처럼 하긴 연기처럼 말로는 지운다 해도 사실 난 아직 날 보내지 못하는데 웃는 꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다
Ed eccoci ritrovati dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, siamo in chiusura di puntata, questo 17 luglio, un giovedì, Tabula Rasa finisce qui, che fantastiche sonorità, abbiamo dedicato la puntata ai fumetti e nello specifico a Milano Horror Stories, un volume pubblicato da AFA, autoproduzione fichissima underground di Ivan Harriken. Abbiamo dialogato con l'autore stesso. Sempre con gli autori abbiamo parlato del secondo volume, ovvero Dietro il brillio delle stelle, un fumetto di Francesca Caizzi e Filippo Paris, edito da Tunuè lo scorso mese. Ci riascoltiamo il prossimo giovedì sempre alle 20, vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata e salutiamo in particolar modo chi è privato e privata della propria libertà. Ciao!